Allora, oggi parleremo appunto dell'universo in te, cioè sulla scala della distanza dell'universo. E come voi che siete qui, senz'altro condividerete con me questa sensazione che di tutti i temi dell'astronomia, forse questa della dimensione dell'universo e delle scale delle distanze cosmiche, forse è quello tra i più affascinanti di fatto. Quindi la domanda su qual è la collocazione dell'essere umano nelle strutture cosmiche e la nostra posizione nell'universo in generale è una domanda che ci ha sempre affascinato dagli albori della storia. Diciamo l'uomo antico, più se volete che l'uomo e la donna contemporanea, che si trovano a vivere tipicamente in città o comunque in zone dove la luce diffusa del cielo dovuta alle lampade eccetera ci impedisce di vedere queste bellissime immagini della Via Lattea che attraversa il cielo da orizzonte a orizzonte, quindi senz'altro già anche gli antichi ovviamente si erano posti il problema di spiegare quale fosse ad esempio il significato delle stelle e poi di questa banda particolare molto luminosa che attraversa il cielo da orizzonte a orizzonte. E ci sono stati infinite, potrebbero farsi delle lezioni su quali sono state le idee mitologiche che sono state portate avanti per spiegare il significato appunto di questa banda di stelle, a partire dagli egiziani che vi vedevano la dea Nut che abbracciava con il suo corpo stellato la terra, alle diciamo mitologie che ci sono forse più note, quelle diciamo di Giunone che viene, su cui viene avvicinato il bambino Ercole per farlo allattare e il seno che sprizza latte di Giunone produce appunto la Via Lattea, e questo diciamo è questo bel dipinto di Tintoretto che appunto racconta questa storia mitologica. Tuttavia diciamo le storie mitologiche sono molto belle, ma sono appunto delle mitologie. Noi qui quello che cercherò di presentarvi è di raccontarvi qual è, diciamo, il percorso storico che ci ha portato ad avere poi, invece che appunto le mitologie, delle informazioni scientifiche su qual è la struttura tridimensionale dell'universo. E struttura tridimensionale dell'universo è ovvio, insomma, al momento in cui se ne parla, vuol dire passare dalla visione bidimensionale del cielo, che è quella che noi osserviamo e godiamo quando scrutiamo la volta celeste, a una visione in cui si introduce la terza dimensione, cioè questi oggetti che proiettati sulla volta celeste ci appaiono tutti alla stessa distanza, come gli si fa a conferire effettivamente la profondità, la terza dimensione. E quindi diciamo la domanda che ci chiediamo è: quando è che abbiamo cominciato ad avere un'idea delle dimensioni del cosmo? Quindi diciamo, ma al di là diciamo delle misure della Terra, delle misure del sistema solare, proprio le dimensioni grandiose del cosmo, che sono dimensioni vertiginose, come appunto vedremo. E per rispondere a questa domanda, prima di rispondere a questa domanda faccio un preambolo in cui vi illustro quali sono le peculiarità delle distanze astronomiche che fanno sì che le misure delle dimensioni del cosmo siano molto molto difficili. Allora, innanzitutto, la peculiarità fondamentale della misura delle distanze astronomiche è che noi siamo in una situazione speciale. Siamo sulla Terra, e sulla Terra siamo fissi, non possiamo andare a fare misure con un ipotetico righello cosmico o con qualunque cosa, con un metro. Siamo fissi sulla Terra, quindi la nostra, se volete, situazione è simile a quella di una persona che si trovasse posizionata sul terrazzo di un palazzo. Questo dovrebbe essere il nostro astronomo, che è fisso lì su questo terrazzino, e da questo terrazzino, da cui non si può muovere, vorrebbe fare delle dimensioni, misure ad esempio di distanza di oggetti che vede su una strada, ma su cui non può andare a fare le misure. Li vede magari con un binocolo, ma non può sapere. Poi diciamo un'idea che questo astronomo può avere è dire: beh, allora io i lampioni, magari c'è un lampioncino anche qui sul mio terrazzo o molto vicino, posso fare un'idea, una misura della luminosità di questo lampioncino, e magari vedendo delle luci che diventano via via più fioche in distanza posso immaginare che i lampioni su quella strada, il fatto che si affievoliscono è un effetto legato alla distanza, e quindi mi posso fare un'idea di qual è la distanza relativa di questi lampioncini vedendone di più fiochi presumibilmente più distanti, e di più brillanti, presumibilmente più vicini. Poi posso pensare di vedere ad esempio delle grandi macchie luminose, sto facendo proprio un paragone molto semplice, delle città, e posso pensare, beh, in queste città quanti lampioni ci potrebbero essere? Mi faccio un'idea dell'ordine di grandezza dei lampioni che ci possono essere in queste città, e posso misurare ad esempio le distanze di queste città dalla luminosità integrata di tutti questi lampioni che ci sono nelle città. E poi, diciamo, andando avanti così e pensando ipoteticamente, potrei immaginare diverse città, più luminose, meno luminose, mi posso fare un'idea di quanti lampioni possono contenere, quanto sono fievoli perché sono legati alle distanze, e via dicendo. Insomma, giusto per intenderci, noi, l'universo è molto molto grande, noi siamo in un punto specifico e dobbiamo trovare dei metodi furbi per misurare le distanze non potendoci spostare dalla nostra posizione, che è questo, diciamo, se volete, il grosso cosa. Quindi, come già vi ho in qualche modo fatto intuire, si introduce in astronomia il cosiddetto concetto di lampione standard, cioè un oggetto la cui luminosità intrinseca è nota perché è stata misurata molto bene, perché ad esempio ce ne sono di vicini a noi la cui distanza l'abbiamo misurata con metodi trigonometrici, la parallassi, cose di questo genere. Quindi un lampione, diciamo, di cui siamo sicuri, un oggetto la cui luminosità intrinseca c'è nota, e per il quale possiamo sfruttare il fatto che noi sappiamo che le luminosità apparenti calano con il quadrato delle distanze per poter determinarne la distanza. Quindi, facendo un esempio ancora molto semplice, sappiamo che se abbiamo una lampada di 100 watt, di cui siamo sicuri che si tratta di una lampada di 100 watt, se la vediamo molto brillante, possiamo dire che questa lampada è più vicino. Se la vediamo molto lontana, possiamo dire che questa è debole, molto fioca, possiamo dire che questa lampada è senz'altro molto lontana. E questo con una legge che cala con il quadrato della distanza. Quindi, diciamo, se noi abbiamo una sorgente luminosa, man mano che da questa sorgente ci alluminiamo, le luminosità andranno via via calando con un calo che è proporzionale al quadrato della distanza, perché la luminosità si distribuisce sulla superficie della sfera in cui viene appunto emessa e va via allontanandosi. E quindi, diciamo, se noi abbiamo un oggetto di cui conosciamo la luminosità intrinseca, possiamo, avendone la luminosità apparente osservata, determinarne la distanza con questa semplice legge. Quindi, diciamo, da un lato il concetto di candela standard, si introduce anche il cosiddetto concetto di regolo standard, cioè un oggetto la cui misura intrinseca è nota, ma diciamo tipicamente si usa quella della candela standard. La candela standard potrà essere una certa classe particolare di stelle, ad esempio. Quindi, se questa classe particolare di stelle si riesce a individuarla, ad esempio con le sue proprietà spettrali o qualcosa di questo genere, poi se noi ne conosciamo la luminosità intrinseca, possiamo ben sperare di poterne misurare la distanza avendone osservata la luminosità apparente. Il secondo punto che è importante fare per quanto riguarda la misura delle distanze in astronomia è che gli oggetti che osserviamo sono molto, molto, molto deboli. Giusto per darvi anche qui un'idea, nello stesso intervallo di tempo in cui da Venere, che è luminosa, si vede in cielo a occhio nudo nelle sere in cui il cielo è sgombro, nello stesso intervallo di tempo in cui da Venere ci arrivano ben 10.000 fotoni, buongiorno, da Andromeda, che è la galassia più vicina in cielo a noi, ce ne arriva uno solo. Quindi quel fotone è preziosissimo, ma Andromeda è dietro l'angolo. Nello stesso intervallo di tempo in cui da Venere ci arrivano quel numero seguito da tot zeri di fotoni e in cui da Andromeda ci arrivano ben 1 milione di fotoni, dalle galassie più distanti ci arriva unicamente un fotone. Quindi, che cosa vuol dire questo e qual è l'esercizio? Perché vi ho citato questi numeri? Perché vi voglio sottolineare che abbiamo bisogno di strumenti potenti, di strumenti cui i bacini di raccolta siano così grandi che quest'unica pioggia, questa pioggia di fotoni molto rada che ci arriva dagli oggetti molto distanti, venga catturata. E quindi, diciamo, si fa una doppia corsa, diciamo, nella ricerca della cattura di questo singolo fotone. Questo fotone, appunto, che vi dicevo, arriva raramente è molto fioco, quindi la luminosità è molto fioca di questi oggetti, arrivano pochissimi fotoni. Abbiamo bisogno di strumenti potenti, che vuol dire sia bacini di raccolta molto ampi, e questo è il motivo per cui si costruiscono telescopi di diametro via via crescente, perché telescopi di diametro crescente vuol dire è come se ci fosse una pioggia molto con pochissime gocce, se uno ha un catino estremamente grande qualche goccia la prende, e questa è l'idea, diciamo, dei fotoni. Ma non basta raccogliere il fotone, bisogna anche che al piano focale del telescopio ci sia quello che si chiama un detector o un rivelatore efficace, e sia, il che vuol dire che quel singolo fotone che è stato catturato vada poi a o sviluppare il granello dell'emulsione fotografica, come dicevo una volta, oppure andare a dare un segnale sui CCD, sui detector che si usano oggi. Quindi, diciamo, bisogna che i bacini di raccolta siano molto grandi e che i detector che ci sono sul piano focale siano estremamente efficienti nella rivelazione dei fotoni che sul piano focale vengono raccolti. Quindi ci sono progressi tecnologici che sono coinvolti nella osservazione di questi oggetti via via più deboli, che da un lato vanno nella costruzione di telescopi via via più grandi e dall'altro alla ricerca di quali sono i detector, i piani focali con strumenti via via più efficienti nella rilevazione di questi pochi fotoni in arrivo. E questo, diciamo, quindi vi ricorda che ci sono telescopi oramai di metri di diametro, gli 8 metri di diametro del VLT, anche questo è il Keck a Mauna Kea, e addirittura si va spesso anche fuori dall'atmosfera, perché ricordiamoci che noi siamo sempre sotto una coltre atmosferica, e la coltre atmosferica può attenuare se ci sono delle polveri, ma di solito si va a fare osservazioni in posti molto alti dove non ci sono, se volete, né luci né polveri né niente, diciamo, che disturbino. Ma ciò nonostante, l'atmosfera in qualche modo agisce a perturbare il percorso del fotone nel suo viaggio verso di noi, nel senso che ci sono delle celle di aria calda, fredda, che in qualche modo smuovono un po' il fotone e creano quello che si chiama un effetto di seeing, si dice, cioè l'immagine del fotone, l'immagine, diciamo, dell'oggetto che viene osservato non è mai puntiforme o ben definita, ma sempre un pochettino sfocata, e questo sfocamento è indotto dal moto delle celle atmosferiche, quindi dei diversi pezzettini d'aria più o meno calda che il fotone incontra mentre viene verso di noi, e che lo smuovono un pochettino dal suo perfetto percorso, cosa che non succede se si osserva fuori dall'atmosfera, come si fa ad esempio con l'Hubble Space Telescope, oltre anche al vantaggio che certi lunghezze d'onda a terra non arrivano, ad esempio non arrivano gli ultravioletti duri, non arrivano anche gli X, non arrivano tante lunghezze d'onda. Questo è il motivo, noi siamo protetti dall'atmosfera, se arrivassero tutte le lunghezze d'onda, se fossimo non protetti dalle radiazioni che arrivano dall'universo, probabilmente noi neanche ci saremmo, perché disinfettano in qualche modo la vita, perché, diciamo, renderebbero molto difficile la conservazione anche del nostro patrimonio genetico in qualche modo, no? Perché disturbano i nostri processi vitali. Quindi, come insomma, lo sapete. E quindi, diciamo, si osserva fuori dall'atmosfera sia per allargare quello che si definisce il baseline, il range di lunghezze d'onda osservabili, sia anche poi per avere, sorpassare, se volete, questo enorme guscio che ci protegge e che però ci impedisce di fare delle osservazioni perfette. Allora, quindi gli oggetti che osserviamo sono molto deboli, quindi abbiamo capito che c'è bisogno veramente di avere a che fare con degli strumenti molto potenti. E poi gli oggetti che osserviamo sono molto molto distanti. Se voi pensate, qual è il vettore più veloce che c'è per trasportare le informazioni? È il fotone, la velocità della luce, noi sappiamo, è un limite fisico massimo di propagazione dei segnali. E pensate che bene, la luce, che impiega soltanto un secondo e 25 per arrivare dalla Luna alla Terra, e che impiega 8 minuti, che è una distanza considerevole se ci pensate dal Sole alla Terra, quindi l'immagine che noi abbiamo del Sole è di quella che era 8 minuti fa, da Andromeda, che vi dicevo che è ancora nelle nostre vicinanze, nel cortile di casa, impiega ben 2,5 milioni di anni. Quindi questo, diciamo, ha con sé una conseguenza che dovrebbe essere intuitivamente chiara, vuol dire che la velocità finita di propagazione della luce ha come conseguenza che guardare lontano nello spazio equivale a guardare lontano nel tempo. Di fatto la luce, diciamo il fotone, è colui che ci trasporta, ci porta le informazioni da Andromeda. Quindi noi vediamo un'immagine di Andromeda adesso, la osserviamo, ma questa immagine di Andromeda è portata da dei fotoni che erano partiti da Andromeda 2.5 milioni di anni fa. È come noi, se volessimo fare un paragone molto, molto semplice, avessimo qualcuno che parte dalla Cina e viene qua con un mezzo di trasporto lento e ci porta una lettera dalla Cina. Ma la lettera che noi leggiamo adesso di qualcuno che è partito dalla Cina per arrivare qua, che ne so, 6 mesi fa, non conterà le informazioni su quello che sta succedendo adesso in Cina. Contiene le informazioni quando la lettera è stata scritta, 6 mesi fa. Quindi noi leggiamo oggi quello che è successo nel passato. E quindi di fatto abbiamo questa situazione molto bella, per cui noi quando osserviamo l'universo, e questo possiamo studiare anche l'evoluzione dell'universo grazie a questo fatto, grazie al fatto che la velocità di propagazione della luce non è infinita e quindi grazie al fatto che noi osserviamo a epoche remote, man mano che andiamo a osservare a distanze via via più grandi, noi guardiamo gusci di tempo cosmico, si dice, via via crescentemente spostati nel passato, man mano che ci allontaniamo. Quindi facciamo dei carotaggi, diciamo, nell'universo quando lo osserviamo a grandi distanze, perché osserviamo tempi cosmici via via più remoti. E quindi possiamo guardare al telescopio come una specie di macchina del tempo in qualche modo, perché ci permette proprio di vedere oggetti distanti, che sono distanti nello spazio, ma a causa della velocità finita di propagazione dei segnali luminosi sono anche distanti nel tempo. Ma questo ha una conseguenza non banale per la questione delle nostre lampadine standard, perché a questo punto noi che guardiamo molto distanti nel tempo e osserviamo queste lampadine standard come le abbiamo dette, dobbiamo essere sicuri che la tecnologia delle lampadine vicino a noi sia la stessa delle lampadine che osserviamo nel passato, e quindi dobbiamo essere sicuri che i lampioni vicino a noi non siano ad esempio al sodio, mentre invece quelle distanti sono candele che si accendevano come si faceva una volta. E quindi diciamo, il fatto di osservare lontano nel tempo implica che dentro questa questione delle candele standard c'è dentro anche in qualche modo già dall'inizio la problematica dell'evoluzione di questi oggetti che stiamo utilizzando come candele standard. Quindi dobbiamo essere veramente sicuri che queste candele standard non cambino molto al variare del tempo cosmico, che quindi come erano, come sono oggi, come osserviamo vicino a noi, erano 1 miliardo di anni fa, 2 miliardi di anni fa, 5 miliardi di anni fa. E questo non è banale, diciamo, quindi non è facile trovare appunto un oggetto che soddisfi a questo tipo di condizione stringente. A questo punto torniamo a un'immagine storica, e questo è il primo, è un'immagine, diciamo, che abbiamo del telescopio con il quale per la prima volta sono state disegnate delle galassie. È il cosiddetto telescopio Leviatano di Lord Rosse. Lord Rosse era apparteneva all'aristocrazia dell'Irlanda e aveva la passione per l'astronomia. Diciamo, se volete, fino agli inizi del Novecento di fatto l'astronomia la facevano le persone molto ricche che avevano la passione dell'astronomia, o poche persone che avevano trovato un re che li proteggeva e che in qualche modo contribuiva e li finanziava per i loro studi. Era, diciamo, una passione dispendiosa senz'altro, perché costruire telescopi o avere a disposizione grandi strutture non era così comune. Lord Rosse, appunto, mosso da questa sua grande passione per l'astronomia, decise di costruire questo telescopio che era così grande, aveva circa 2,5 metri di diametro, diciamo, che era difficile spostarlo, perché era veramente pesante, e quindi costruì una struttura attorno a questo telescopio in questa direzione che aveva come delle pulegge e si poteva soltanto osservare nella direzione al meridiano, non si poteva spostare ovunque, si poteva soltanto osservare in una certa direzione. Però era un telescopio veramente potente, fu chiamato Leviatano perché appunto dal mitico mostro biblico lo chiamarono così i compatrioti, diciamo le persone che abitavano nello stesso villaggio, perché appunto era un mostro sostanzialmente questo telescopio, era grandissimo. Lord Rosse, questa è un'immagine d'epoca, questa c'è anche un daguerrotipo d'epoca che mostra lo specchio quando venne portato per essere installato al telescopio. Vi dicevo appunto circa 2,20 m, 2,5 m di diametro, torna con le dimensioni, e questo specchio, così diciamo grande, questo grande telescopio, diede a Lord Rosse la chance di osservare in dettaglio questi oggetti che lui riporta nella sua, come si dice, logbook, nel diario di osservazioni, scusate, nel suo diario di osservazioni, con questo dettaglio. Questi oggetti, noi oggi, si è craniato di nuovo, no? Questi oggetti noi oggi li riconosciamo come due galassie ben visibili in cielo, rispettivamente M99 e M51, sono delle sigle con le quali sono note le galassie, vengono dal catalogo di Messier, quindi questo è un catalogo M99, il 99esimo oggetto del catalogo di Messier, ed M51, le galassie più brillanti in cielo vennero catalogate già da Messier con una sigla, e quindi sono note con M qualcosa. Se noi guardiamo queste immagini ottenute con i moderni telescopi e quelle che aveva disegnato con la sua mano Lord Rosse, possiamo dire che in effetti Lord Rosse aveva avuto un buon occhio, no? Riconosciamo sia la galassietta qui satellite, le braccia spirali, qui diciamo quella spirale più grande che si diparte dall'alto e delle spiraline più piccole, dei bracci di spirale più piccole che partono dal basso, ma se volete qui sta già in qualche modo la necessità del salto di qualità che c'è bisogno per andare avanti nelle osservazioni. Lord Rosse riportava a mano i suoi disegni e voi capite che le osservazioni che si fanno in questo modo, quando nel diario di osservazioni si scrive cosa si è visto, cosa, sono, intanto bisogna vedere se colui che ha fatto le osservazioni quella notte ha visto la cosa che meritava di vedere, di essere vista, perché voglio dire, è una scelta soggettiva che cosa segnare, che cosa non segnare, non sono riproducibili. Siamo, è ancora un modo di fare osservazioni che è veramente poco efficiente e che ha bisogno di un avanzamento tecnologico per fare un salto di qualità. E questo avanzamento tecnologico era già in qualche modo implicito in quello che vi ho mostrato prima, il daguerrotipo, l'introduzione delle lastre fotografiche in astronomia. Qui c'è un'immagine di, appunto, degli inizi del Novecento, di queste persone che fanno questa campagna di fotografie in bombetta e in tight, ma insomma il concetto è che l'introduzione dell'asta fotografica rappresenta un grande salto di qualità. Qui abbiamo dei primi daguerrotipi del 1939, della prima immagine della Luna, dove addirittura non si seguiva con il telescopio, ma ci sono diverse immagini, vedete qui, queste sono tutte immagini della Luna, si chiudeva l'otturatore, si prendeva una prima immagine, si riapriva, sulla stessa lastra si prendeva la seconda immagine e via dicendo. Questa invece è un'immagine relativamente più recente, di circa un ventennio, un trentennio dopo, e diciamo l'introduzione della lastra fotografica permette di fare veramente un grande salto di qualità. La lastra fotografica è un recettore oggettivo che può essere conservato, può essere riosservato da altri osservatori. L'asta fotografica si mette in un cassetto, dopo un anno si prende una foto della stessa zona di cielo, si possono fare confronti essendo sicuri che se una cosa non c'era, non è perché ti sei dimenticata di segnarla, ma perché proprio veramente non c'era. Le aste fotografiche sono a disposizione per essere riosservate, sono molto più efficienti e al colpo si possono fare immagini di grandi quadrati di cielo. Qui c'è una figura storica che mi piace ricordare, è Edward Pickering. Pickering fu per molti anni, con il fratello, lui fu per molti anni il direttore dell'osservatorio astronomico di Harvard e diciamo capì subito che la lastra fotografica aveva delle grandissime potenzialità per quanto riguardava la ricerca astronomica e mise in piedi negli anni in cui fu direttore, nei lunghi decenni in cui fu direttore dell'osservatorio astronomico di Harvard, delle campagne osservative a tappeto, come si direbbe oggi, per osservare sia tutto l'emisfero nord, guardare sia diciamo il cielo dell'emisfero nord, sia il cielo dell'emisfero sud, dove mise in piedi una stazione osservativa sulle Ande peruviane ad Arequipo, che diciamo era la prima del suo genere che veniva messa in azione nell'emisfero sud, perché lui pensò che bisognava fare una mappa di tutto il cielo e questa mappa andava fatta sistematicamente con le lastre fotografiche ripetuta e che quindi diciamo questo ci avrebbe fornito veramente un database, come si direbbe oggi, molto interessante e importante. Per darvi un'idea, non tutti gli astronomi la pensavano così. Schiaparelli, ad esempio qui a Brera, si oppose fino alla fine della sua vita, all'utilizzo della macchina fotografica per le osservazioni astronomiche, perché riteneva che l'occhio fosse insuperabile nel cogliere i dettagli. Quindi diciamo, devo dire che da questo punto di vista mi sento di poter dire che veramente Pickering fu un pioniere anche nella sua visione. Quindi comincia questa raccolta sistematica delle lastre di cielo. Questa è una lastra d'epoca dove, se avete, potete riconoscere la Croce del Sud, che è una tipica costellazione visibile nell'emisfero sud. E l'altra curiosa e diciamo interessante innovazione che Pickering introdusse ad Harvard è l'introduzione di un gruppo cospicuo di donne che lavorarono intensamente su queste lastre di cielo. Diciamo che voi vi rendete conto che notte dopo notte dopo notte arrivavano ad Harvard, a questo punto, lastre su lastre su lastre dell'emisfero nord e dell'emisfero sud. A meno che non ci fosse una brutta nottata e quindi non si potessero fare osservazioni, ne arrivavano 5, 10, 15 per notte. Quindi arrivava questa enorme mole di dati che bisognava digerire, perché certo non è che bastava metterle da parte, bisognava contare quante stelle c'erano, bisognava vedere se c'erano stelle variabili, non variabili, da una notte all'altra, oggetti che erano state presi in diverse notti della stessa zona di cielo. Quindi diciamo c'era un lavoro non indifferente di misura di posizione, di misure di magnitudini, di misure in funzione del tempo delle magnitudini, eventualmente anche delle posizioni. Quindi diciamo c'era un lavoro importante da fare di digestione di questi dati che arrivavano continuamente. E allora non c'erano i computer, c'erano gli astronomi che facevano queste misure. E l'idea di Pickering, che era non soltanto un pioniere dal punto di vista tecnologico, ma evidentemente aveva anche una visione aperta, diciamo, dal punto di vista della società, decise di mettere a lavorare su questo tipo di progetto scientifico quello che veniva scherzosamente definito dai contemporanei come l'harem di Pickering, cioè un gruppo di donne che proprio erano dedicate a queste misure. La Pickering stesso, in maniera estremamente pragmatica, dice che le donne sono capaci di fare altrettanto buon lavoro di routine di quanto non lo siano gli astronomi, che però ricevono dei salari molto più ampi, 3 o 4 volte tanto più grandi i salari degli uomini, e quindi è chiaro che si possono, con lo stesso ammontare di denaro, impiegare 3 o 4 volte un numero di assistenti più grandi, e di conseguenza il lavoro fatto cresce. E quindi diciamo molto praticamente, utilizzando il fatto che il lavoro femminile costava all'epoca un quarto di quanto non costasse il lavoro maschile di un certo livello, Pickering decise di assoldare questo gruppo di donne semplicemente per il motivo pragmatico che allo stesso costo ne poteva soldare 4 di più e quindi fare il lavoro in un quarto del tempo.
Penso se i nostri politici adesso lo capivano già da allora, quanta fatica hanno fatto.
Allora, beh, adesso il lavoro femminile non costa di meno. Ok, allora diciamo, da questo gruppo di donne, tuttavia che era stato assunto soltanto per fare di fatto manovalanza, escono però fuori dei nomi di donne scienziato. Le prime donne astronome famose vengono proprio fuori dal gruppo di Pickering, perché diciamo, se volete, come già da questa foto in qualche modo si può intuire, queste donne affrontarono, era un privilegio, erano delle privilegiate, erano la prima volta che il lavoro, la manodopera femminile entrava in grande numero nel campo della scienza, ed è veramente un'entrata importante, diciamo, e a tutt'oggi nell'astronomia ci sono moltissime donne astronome che lavorano, forse dobbiamo anche essere grati a queste donne pioniere. All'interno, diciamo, di questo gruppo ci sono delle donne famosissime, la Cannon, qualcosa tipo Michelson, in questo momento mi sfugge il nome, ma quella persona che mi preme ricordare all'interno di questa conferenza è Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt è un nome che forse avrete già sentito nominare. Henrietta Leavitt era stato dato il compito di studiare le stelle variabili nella zona delle nubi di Magellano. Diciamo, il suo compito, ognuna di queste persone, diciamo di queste donne, aveva un compito ben preciso, e quello che era stato affidato alla Leavitt era prendere le lastre osservate ripetutamente nel corso degli anni, quindi giorno, notte dopo notte, ogni, con intervallo di qualche notte, delle zone delle nubi di Magellano. Le nubi di Magellano, vi ricordo, sono due galassie satelliti rispetto alla nostra, nane, sono visibili tuttavia occhio nudo dall'emisfero sud, quindi se siete stati in Australia, in Cile, le dovreste avere viste. Sono vicino alla Via Lattea, abbastanza vicine alla Croce del Sud, che però non riesco a riconoscere in questa foto, forse avete sotto l'orizzonte, e diciamo sono ben note e conosciute. Quindi lei aveva delle lastre di questi due oggetti e doveva ripetutamente cercare le stelle variabili, quindi le stelle la cui luminosità cambiava nel corso delle notti all'interno di questi sistemi. Allora vi faccio presenti che le nubi di Magellano di fatto non era chiaro che cosa fossero, non si sapeva, era un sistema interno al nostro, un agglomerato di stelle dentro la nostra galassia, fuori dalla nostra galassia. Non era neanche chiaro in quegli anni se la nostra galassia fosse tutto ciò che c'era, oppure, boh, non si sapeva neanche qual era la natura di quelle che si chiamavano le nebulose, cioè questi oggetti, no, a forma di vorticini, di cui ce n'erano alcuni col vortice, alcune che erano più uniformi, altri che avevano un'area diversa. Era ancora poco chiara, diciamo, la situazione degli oggetti visibili in cielo. Tuttavia questi due oggetti erano due oggetti molto cospicui e diciamo che anche gli astronomi dell'epoca avevano chiaro che, se anche non si sapeva bene qual era la distanza di quegli oggetti, però diciamo le stelle che noi osserviamo qui come questa specie di eccesso di stelle erano tutte alla nostra distanza presumibilmente da noi, cioè questo era come un gruppettino di stelle ben localizzato nello spazio, che fosse dentro, fuori dalla nostra galassia, che distanza non era chiaro, ma era chiaro che erano tutti oggetti più o meno tutti alla, nostra, alla stessa distanza da noi, nel senso che erano come un gruppo di stelle a una certa distanza fissa da noi. Le Rita Levitt, come vi dicevo, aveva come scopo quello di studiare, la freccia un po' spostata, questo tipo di stelle. Vedete che prima c'era, poi in una lastra successiva si vede un po' meno, poi riappare, si vede un po' meno, che quindi fanno quello che si dice una curva di luce, che quindi sono più luminose, meno luminose, poi di nuovo più luminose, poi in maniera abbastanza regolare. Rita Levitt fece con grande entusiasmo e con grande energia affrontò questo lavoro, e può essere interessante ricordare che alla fine del suo lavoro la Levitt scoprì ben 2400 stelle variabili, con periodo compreso tra gli 1 e i 50 giorni, quindi con ritorno al massimo compreso tra 1 e 50 giorni. E questo è più del 10% delle stelle variabili che sono catalogate oggi dagli astronomi, che sono 20.000. Quindi già solo con il suo lavoro nella zona delle nubi di Magellano, la Levitt in maniera sistematica e pesante scoperse la bellezza del 10%, osservando queste lastre, delle stelle variabili che sono catalogate oggi in quella zona. E fu nell'ambito di questo lavoro che Henrietta Leavitt si accorse di una cosa particolare. Di che cosa si accorse? Si accorse che c'era una classe particolare di queste stelle variabili, che quindi, come vi dico, sono oggetti che prima hanno una luminosità più bassa, poi in qualche modo la loro luminosità aumenta, e in maniera sistematica, quindi pulsano in maniera sistematica, che c'era una classe particolare di questi oggetti che avevano la caratteristica, quindi diciamo questa è quella che vi dicevo prima, no? La curva di luce di questi oggetti, quindi la luminosità col tempo prima aumenta, poi cala in maniera regolare, poi ricomincia ad aumentare, poi cala di nuovo con una forma abbastanza speciale. La particolarità di questa classe speciale di stelle, che si chiamano Cefeidi perché il loro prototipo sta in una costellazione con questo nome, è che la loro luminosità è proporzionale al tempo di variazione. Quindi se noi dividiamo il periodo delle Cefeidi di variazione, l'intervallo che passa dentro tra due picchi massimi, questo periodo di variazione è collegato alla luminosità di questi oggetti. Allora, diciamo, voi capite, e quindi diciamo, vediamo se c'è un grafico che lo mostra, che questo fa sì che le Cefeidi possono essere interpretate come delle candele standard, perché se noi siamo in grado di calibrare la relazione che collega tra di loro il periodo di variazione e la luminosità, e abbiamo delle Cefeidi vicine di cui possiamo misurare la luminosità intrinseca in qualche modo, Allora, a questo punto, di una cefeide che si trovi anche in una galassia estremamente distante, misuriamo il periodo di variazione, sappiamo quale deve essere la luminosità assoluta, la luminosità intrinseca che corrisponde a questo periodo di variazione, ne misuriamo la luminosità apparente e quindi ne possiamo determinare la distanza. Abbiamo le cefeidi come una classe speciale di stelle variabili che possono funzionare bene come candele standard. Quindi questa relazione periodo-luminosità, che come vi dicevo, fa sì che gli oggetti con un periodo di variazione più luminoso, più ampio, più lungo, abbiano una luminosità intrinseca più alta. E quindi diciamo, come tendevo a dirvi, se il periodo è correlato con la luminosità, se noi di queste cefeidi, anche molto distanti, misuriamo solo il periodo di variazione, quindi l'intervallo che intercorre tra due massimi, e se siamo sicuri che questa è una stella della classe cefeide in base a certe caratteristiche spettrali in qualche modo, possiamo dire che la sua luminosità intrinseca è una certa luminosità, ma la luminosità apparente noi la osserviamo, siamo a posto, possiamo determinarne la distanza. Quindi questa relazione è una relazione estremamente importante e che verrà usata in varissime occasioni, diciamo, viene ancora usata anche ora adesso per calibrare le distanze delle galassie più distanti, per misurare le distanze delle galassie distanti. Quello che può essere interessante, sempre come cosa storica da ricordare, è che l'articolo con il quale venne pubblicata questa scoperta uscì sul bollettino dell'osservatorio di Harvard firmato da Pickering, perché allora alle donne non era concesso firmare delle pubblicazioni sul bollettino dell'osservatorio, però Pickering, che era anche evidentemente un gentleman, proprio nelle prime righe dichiara che questa pubblicazione è stata fatta, quello che riporta è una scoperta che è stata fatta dalla signorina Leavitt, che ha osservato e quindi diciamo dà pieno credito alla Leavitt per quella che ovviamente era una sua scoperta. Tuttavia, diciamo, questo è un periodo in cui ci sono veramente tante scoperte che entrano nel campo dell'astronomia. Allora, cominciamo da un'altra cosa, un fenomeno che noi tutti conosciamo, è il fenomeno della diffrazione della luce, che è quella che avviene quando la luce viene fatta passare attraverso un prisma. E diciamo è un fenomeno che conosciamo anche in natura, gli arcobaleni li abbiamo visti tutti. Alcuni astronomi si chiesero che cosa succedeva quando si piazzava un prisma tra la luce che arrivava da una stella e noi stessi, e ottennero quello che si chiama lo spettro della nostra stella, quindi diciamo la dispersione della luce che in arrivo dalla stella nelle sue diverse componenti in diverse lunghezze d'onda. Noi sappiamo, ad esempio, che lo spettro del Sole mostra delle cospicue bande nere che individuiamo come dovute ad assorbimenti di diversi elementi, idrogeno, elio, eccetera, che si trovano sulla superficie più fredda della stella e che quindi, diciamo, assorbono parte della radiazione che emerge dal centro della stella. Credo di avere qui un'immagine che mostra, sì, quindi c'è uno spettro continuo, cioè che vuol dire che non ha assorbimenti né niente, è una forma di corpo nero che esce dall'interno della stella dove avvengono le reazioni termonucleari, le reazioni di fusione, idrogeno, elio e via dicendo, che producono l'energia della stella. Questo spettro esce, diciamo, fuori dalla stella, emerge alla superficie della stella e qui incontra l'atmosfera stellare, che tipicamente è leggermente più fredda di quanto non lo sia il centro, il nocciolo della stella, che è quello dove la zona più calda, più compressa, più calda sostanzialmente della stella. Incontra questa zona più fredda e qui acquisisce delle righe di assorbimento, perché gli elementi che si trovano sulla superficie della stella tendono ad assorbire parte della radiazione, la riemettono, poi quindi c'è la luce che arriva in questa direzione, l'atomo la assorbe e la riemette, ma quando la riemette in tutte le direzioni, quindi nella direzione dell'osservatore ne torna soltanto un pochettino. E quindi vuol dire che il nostro spettro acquisisce una specie di buchetta, perché parte della radiazione viene assorbita e riemessa isotropicamente e quindi diciamo nella direzione dell'osservatore viene depauperata. Questo diciamo fa sì che quindi noi abbiamo queste righe di omissione, e qui entrano in campo delle misure piuttosto speciali che fece un astronomo americano negli anni, sempre negli stessi anni sostanzialmente della Leavitt, che decide di fare delle misure spettrali delle nebulose, cioè questi oggetti elusivi che si vedevano in cielo e diciamo queste, soprattutto queste a forma di vorticino di cui non si sapeva che cosa fossero di fatto. Quindi questo Slipher di fatto è uno dei primi che fa queste misure di spettroscopia delle nebulose, è uno dei pochi che le fa, perché sono misure veramente difficili. Questo Slipher aveva una grande capacità e una grande abilità riconosciute dalla comunità scientifica di misure delicate di spettri di pianeti. Aveva misurato righe di assorbimento eccetera sulle atmosfere dei pianeti. Quindi diciamo, nel momento in cui sposta le sue abilità e si affronta il problema delle misure spettrali di questi oggetti estremamente deboli, gli astronomi gli danno credito, pensano che le sue misure sono misure corrette, ma ben pochi altri affrontano lo stesso problema perché si rendono conto che si tratta di misure difficili. Questo Slipher che cosa misura? Misura, come vi dicevo, gli spettri di questi oggetti nebulosi. E qui fa una scoperta straordinaria. Scopre che le righe di assorbimento, quelle che noi abbiamo visto nel Sole o nelle stelle, a certe lunghezze d'onda che corrispondono a quelle che si misurano nel laboratorio, diciamo corrispondenti ai salti energetici tra i livelli dei diversi livelli energetici degli elettroni nella struttura dell'atomo, nelle nebulose sono invece tutti spostati verso il rosso. E questo spostamento verso il rosso, che viene immediatamente interpretato come una specie di effetto Doppler, fa sì che noi si possa misurare velocità di allontanamento di questi oggetti da noi, che sono tutte dell'ordine dai 1000 km al secondo. Le velocità più alte che misurò, diciamo, Vesto Slipher avevano punte di 1100 km al secondo. Allora, queste, eccetto la velocità della luce, erano le velocità maggiori mai misurate al momento. Si era stato misurato già con l'esperimento di Michelson e Morley la velocità della luce in quegli anni. Però diciamo, di fatto, velocità di questo genere non erano osservate nella nostra esperienza quotidiana. Quindi erano le maggiori velocità mai osservate, di fatto. Questi risultati gli procurarono un grande prestigio personale. Quando fece queste comunicazioni all'American Astronomical Society nel 1914, ebbe per questi suoi risultati quella che si chiama la standing ovation, nel senso che i suoi colleghi si alzarono in piedi e venne applaudito per appunto la delicatezza e la precisione delle sue misure, che però curiosamente praticamente nessuno rifece. Praticamente di fatto fino a alcuni anni nessuno si rimise a fare queste misure, a controllare, perché tutti si fidavano, pensavano che lui fosse una persona senz'altro abile nel fare le sue misure, ma erano misure per affrontare le quali ci volevano senz'altro strumenti potenti e grandi abilità che non tutti avevano. Quindi queste misure di Vesto Slipher restano in qualche modo così una curiosità, che tutti capirono subito che voleva dire qualcosa di molto importante, ma non era chiaro che cosa significavano. Quindi vi dicevo che lo spettro di una nebulosa spirale ha le stesse righe ma spostate rispetto a quelle di un laboratorio, e questa è l'interpretazione come effetto Doppler. Quindi diciamo, un oggetto che si avvicina a noi ha le sue righe spostate verso il blu, così come il suono di una sirena che si avvicina a noi è più acuto, viceversa una sirena che si allontana da noi ha un suono più grave, e questo equivale nell'equivalente diciamo delle lunghezze d'onda, che le lunghezze d'onda sono spostate verso il rosso, quindi è un oggetto che si avvicina e un oggetto che si allontana, in questo esempio. Quindi queste sono le misure, ma appunto la domanda che resta comunque aperta ai contemporanei di Vesto Slipher è: qual è il significato di questa incredibile scoperta? Qual è il significato di questa incredibile scoperta? Bisogna aspettare almeno qualche anno, e bisogna aspettare sia un un progresso tecnologico che un cambio anche di persona. Allora, innanzitutto nel 1917 viene installato il telescopio Hooker a Mount Wilson. Questo è un telescopio, diciamo, che di fatto ha le stesse dimensioni del telescopio che abbiamo detto prima di Lord Rosse, però ha una nuova tecnologia, nel senso che la precisione dei movimenti di questo telescopio, per il modo in cui veniva gestito la meccanica, è veramente molto molto migliore dei telescopi che c'erano prima. E questo vuol dire che naturalmente è un telescopio più sensibile, perché se può fare delle misure più accurate, seguire più con misure più fine gli oggetti in cielo, è chiaro che le misure sono migliori. E poi, diciamo, arriva anche la persona nuova, come vi diceva. Nel 1919 Edwin Hubble viene invitato a lavorare a Mount Wilson. Edwin Hubble, diciamo, è una persona, era un giovane promettente astronomo che aveva ricevuto un dottorato in matematica ed astronomia all'Università di Chicago e poi si era spostato a lavorare per 3 anni a Oxford, dove studiò prima, dove ottenne il dottorato occupandosi effettivamente delle nebulose. E Hubble in qualche modo è l'uomo giusto al momento giusto, perché è una personalità estremamente sicura di sé, e questo, diciamo, aiuta nella scienza, perché certe volte, diciamo, quando si fanno delle scoperte, se sei un po' timebondo anche nel presentarlo, non sei sicuro. Invece Hubble era una persona che non aveva certo di questi problemi, era stato campione di boxe, quando andò a combattere nella prima guerra mondiale aveva vinto anche medaglie al valor militare, era una persona estremamente, come si dice,
dinamica
e con tante sfaccettature nella sua personalità, tra cui senz'altro, come vi dicevo, non difettava la sicurezza di sé. Edwin Hubble arriva a lavorare a Mount Wilson e subito fa una scoperta che da sola sarebbe bastata a far sì che il suo nome restasse nella storia dell'astronomia. Che cosa scopre? Scopre quella che nella lastra d'epoca, negli anni 20, è illustrata da quella frecciolina che punta a una stella, dove prima c'era scritto Nova, che sono quelle stelle che appaiono e scompaiono. Ma invece poi Hubble, ripetendo delle osservazioni, il 6 ottobre del 1923, come segnala nella data proprio di scopo, toglie la nova, cancella e ci scrive variabile. Questa era una variabile cefeide ed era osservata all'interno della nebulosa di Andromeda. A posto, si può scoprire qual è la distanza di Andromeda da noi, perché avendo osservato una stella cefeide nella nebulosa di Andromeda e quindi avendone misurato il periodo con il trucchetto che vi dicevo prima, siamo in grado di misurarne la luminosità apparente, per forza, perché la vediamo sulla lastra, ma sapendone dal periodo la luminosità assoluta possiamo calcolarne la distanza. E questa misura fa sì che Andromeda di fatto viene messa fuori dalla nostra galassia, perché se abbiamo un'idea di quali erano le dimensioni della nostra galassia. E quindi con questa scoperta, già solo Hubble scopre che la nostra galassia non è tutto l'universo, perché ci sono dei sistemi stellari che a questo punto sono al di fuori della nostra galassia, a questo punto le loro dimensioni sono molto grandi e confrontabili con quelle della nostra galassia, e quindi, diciamo, la nostra galassia perde quella idea che ancora sopravviveva in quegli anni, che forse la nostra galassia fosse tutto l'universo e che queste nebulose fossero soltanto degli oggettini o che erano dentro la nostra galassia o molto piccoli ma vicini alla nostra galassia. No. Qui mostro Copernico, perché se volete questo è l'analogo della rivoluzione copernicana, così come Copernico ha detronizzato la Terra dalla posizione centrale all'interno del sistema solare spostandolo alla periferia, altrettanto se voi Hubble ha completato la rivoluzione copernicana spostando la nostra galassia dall'essere l'universo a essere una galassia tra le tante. Ma non basta questa scoperta. A questo punto Hubble si rende conto che calibrare e capire che cosa sta succedendo con queste galassie che apparentemente si allontanano da noi e che Westlos-Glyfer aveva già in qualche modo individuato, è importante, e quindi si mette a fare una misura a tappeto di velocità di allontanamento delle galassie, perché con questo nuovo telescopio può fare delle misure, e anche lui molto dotato e anche lui molto in gamba. Nel frattempo sono migliorate le lastre fotografiche, perché la Kodak aveva fatto addirittura con una specie di sodalizio con gli astronomi suggerivano anche degli accorgimenti tecnici per migliorare la qualità delle lastre fotografiche. Quindi è un periodo in cui il progresso proprio tecnologico, di passo in passo, la Kodak nuove qualità, nuove lastre fotografiche più sensibili arrivavano subito per gli astronomi che le testassero e che le usassero. Quindi diciamo c'era veramente una grande interazione. In più ci sono questi nuovi telescopi, tra cui quello che vi citavo, quindi Hubble ha in mano sua uno strumento nuovo e le nuove qualità di lastre fotografiche stanno arrivando sul mercato. Scopre una cosa strabiliante, cerca delle cefedi nelle galassie esterne, in queste nebulose, ne trova non soltanto in Andromeda, ce ne sono, ne trova anche in altri oggetti, e a questo punto ha una misura delle distanze e ha la misura della velocità di allontanamento, che si misura invece dallo spettro, e scopre che se si mette su questo grafico distanze delle galassie, velocità di allontanamento con dei puntolini ciascuna galassia, non è che se ne stanno a casaccio, ma che le galassie si allontanano da noi con una velocità che è direttamente proporzionale alla distanza. E questa, diciamo, è la scoperta della, come quella che adesso noi chiamiamo la legge di Hubble, la costante di proporzionalità tra velocità di allontanamento e distanza. Noi oggi la chiamiamo costante H0, per ricordare Hubble, appunto, lui aveva chiamato K, ovviamente. E questa scoperta, diciamo, è quella che consegna Hubble, in qualche modo, alla storia come il più grande astronomo cosmologo osservativo, si direbbe con termini odierni, del Novecento. Gli dà naturalmente una fama incredibile, gli assicura la copertina del Time Magazine, che è un onore che soltanto altri due astronomi hanno avuto, e quindi diciamo con questa scoperta inizia la cosmologia moderna, perché il modo più semplice per spiegare il fatto che le velocità di allontanamento delle galassie è proporzionale alla distanza e supporre che noi siamo in un universo di espansione. Questa legge è spiegata pensando che noi siamo in un universo che si espande globalmente. Vediamo di vedere con un'illustrazione grafica questa cosa. Quindi se c'è un universo che si sta globalmente espandendo, ciascuna galassia, ad esempio la nostra, vede che tutte le altre galassie si allontanano da sé, e queste galassie più distanti sembrano alla nostra galassia fuggire con più rapidità. E se volete, con un analogo molto semplice, che è un'analogia molto semplice che si usava spesso una volta, come se ci fosse un panettone che cresce e lievita in un forno, e diciamo i granelli d'uvetta vedono tutti, ciascun granello d'uvetta vede gli altri granelli che si allontanano tutti da sé, ma questa è una visione che è condivisa da ciascun granello d'uvetta, non c'è un centro dell'espansione. Naturalmente nel caso del panettone, siccome è finito, c'è un, diciamo, un qualcosa. Però provate a immaginare, se volete, questa visione che ciascun granellino ha di tutti gli altri che si allontanano. E quindi diciamo, quelli che sono più distanti sembrano sfuggire con velocità più grandi dalla velocità iniziale. Non solo viviamo in un'universo in espansione, ma in qualche modo la legge di espansione di Hubble ci suggerisce che noi probabilmente si vive in un universo che ha avuto l'inizio, perché se diciamo riavvolgiamo all'indietro questo filmino temporale in cui vediamo le galassie che si allontanano progressivamente da noi, se lo riavvolgiamo all'indietro vuol dire che andando indietro nel tempo queste galassie vanno via via più vicine a noi, e c'è stato evidentemente un momento in cui tutta la materia, tutta la radiazione, tutto ciò che costituisce il nostro universo era estremamente compatto, estremamente denso, estremamente caldo. E se volete, questa è un pochettino l'idea che sta alla base della teoria del Big Bang, cioè l'universo è esistito per un tempo finito. La costante di Hubble quindi è importante ed è necessaria per misurare da un lato la scala delle distanze, quanto sono distanti le galassie che osserviamo, perché nel momento in cui questa legge è ben calibrata noi entriamo con la velocità di recessione e usciamo con una distanza. E anche, quindi entriamo in questo grafico con una velocità di recessione e usciamo con una distanza, come dicevo. Ed è poi fondamentale anche per calibrare le scale dei tempi. Ah, e quindi sì, scusate, c'è questa slide. Quindi praticamente, se volete, con un'immagine metaforica, si può pensare allo spettro delle galassie come il codice a barre che per ciascuna galassia ci permette di misurarne la distanza. Quindi vedete, siamo passati, se volete, dalle indicazioni della Leavitt, che aveva suggerito un metodo per individuare una candela standard e per tararla, la relazione luminosità-distanza delle cefeidi, ha un metodo ulteriore che, utilizzando le cefeidi e quindi misurando le distanze per le galassie delle quali si trovano delle cefeidi e sono abbastanza vicine da poter pensare che le cefeidi, diciamo, sono come quelle nelle vicinanze del sistema solare, si calibra la relazione velocità-distanza e si può ottenere la distanza delle galassie anche più distanti. E questo, diciamo, se volete, è il metodo che ha permesso già negli anni 50 di studiare bene la distribuzione delle galassie in 3D in cielo. Se noi guardiamo un campo di galassie, una distribuzione, diciamo, delle galassie così come osservato nelle aste fotografiche, già vediamo che è una distribuzione altamente disomogenea. Ci sono dei gruppi più delle zone in cui le galassie sono più dense, delle zone in cui sono meno dense. Quello che hanno fatto gli astronomi e prendere, diciamo, delle fettine di queste galassie e andarle a misurare per tutte le galassie che si trovano in questa fettina le velocità di recessione e quindi determinare una distanza per tutte le galassie che sono qui posizionate con questa legge. Quindi, diciamo, dalla nostra galassia, dal nostro punto di osservazione, osserviamo delle fettine di cielo e gli attribuiamo la terza dimensione. E da questi progetti sono venuti fuori le prime, diciamo, mappe della distribuzione tridimensionale delle galassie in cielo, che sono quelle che sono state ottenute da questi due ricercatori, la professoressa Gell e John Ukra, che hanno lavorato a queste mappe che, quando vennero fuori negli anni 80, agli inizi degli anni 80, era la prima volta che si vedeva, se volete, questa grande varietà di distribuzione di galassie in cielo, nel senso che c'erano delle zone molto vuote, delle zone dove c'erano invece quelli che si chiamano gli ammassi di galassie, dei filamenti, diciamo, che collegano le galassie, quindi è quella che oggi noi chiamiamo la cosiddetta ragnatela cosmica della distribuzione delle galassie. Negli ultimi 10 anni abbiamo di fatto allargato veramente di molto la porzione dell'universo di cui abbiamo una cartografia precisa, perché gli strumenti a nostra disposizione sono diventati via via più potenti e ci hanno permesso di misurare questi spettri, le velocità di recessione e calibrare queste distanze per oggetti via via più distanti. E ad esempio ci sono degli strumenti che ci permettono di misurare lo spettro addirittura di centinaia di galassie simultaneamente. Laddove questo Slifer lo misurava una alla volta, si misurano 100, 500 oggetti al colpo. Si presenta, credo che qui ci sia l'immagine, sì, ci sono queste lastre di rame su cui si fanno dei buchini nelle posizioni dove si sa che ci sono delle galassie, si prende un'immagine del cielo, si individuano le galassie delle quali si vogliono fare le osservazioni, si fa una lastra di rame che ha i buchini proprio dove ci sono le galassie delle quali si vogliono fare le osservazioni, e con questi robottini si posizionano delle fibre ottiche che poi portano questa luce delle galassie in quei punti allo spettrografo, come si chiama, ossia allo strumento che ci permette di ottenere gli spettri di ciascuna di queste galassie. E può essere interessante ricordare, ad esempio, che uno dei progetti più grandi che è stato effettuato negli ultimi anni per la misura delle distanze delle galassie è quello che adesso si chiama la Sloan Digital Sky Survey, dove la Sloan è il nome di un magnate americano che ha deciso di legare il suo nome al progresso nel campo dell'astronomia e ha regalato un telescopio agli astronomi americani che ha banalmente 2,5 metri di diametro, quindi, diciamo, siamo ancora a 2,5 metri di diametro, ma qui c'è, non solo non c'è più la lastra fotografica, ma ci sono i detector contemporanei che sono estremamente efficaci nella rilevazione di fotoni che ci arrivano dagli oggetti più deboli, e ha per giunto degli spettrografi che con una sola posa riescono a osservare al colpo 600 oggetti, e la camera, cioè il detector, diciamo, che è al piano focale di questo telescopio, osserva al colpo un'area che ha 8 volte la dimensione della Luna piena. Quindi diciamo, di colpo prende una zona molto grande di cielo,